Siamo di fronte alla stazione di Santa Maria Novella, ma a Firenze il treno vide come prima casa la stazione edificata nel 1840, cosiddetta stazione Leopolda, per il collegamento ferroviario verso Livorno, dedicata appunto al Granduca Leopoldo II, detto Canapone, ultimo Granduca di Toscana, e per questo, come abbiamo detto, chiamata la Leopolda. La seconda, ma prima per completamento dei lavori, fu quella del 1848, dedicata alla moglie del Granduca, Maria Antonia di Borbone, Due Sicilie, la stazione cosiddetta Maria Antonia. Molto più a ridosso dell'abside della chiesa di Santa Maria Novella, sacrificandone alcuni ambienti e orti che ne facevano parte, la chiesa era anticamente appunto una pieve dedicata a Santa Maria delle Vigne, proprio perché sorgeva in mezzo ad un terreno principalmente coltivato a vite. Si instaurò la stazione, che poi nel 1860 divenne l'unica per lo scalo passeggeri, perché infatti la ormai terminata Leopolda venne intesa come scalo merci, quindi avevamo due stazioni, una per le merci, la Leopolda, e una per i passeggeri, ospiti della città di Firenze, la Maria Antonia. Con la fine del Granducato però si modificò anche il nome della stazione e da Maria Antonia divenne Santa Maria Novella, questo fino al 1930. Infatti nel 1931 Costanzo Ciano, allora ministro delle ferrovie, affidò all'architetto Angelo Mazzoni un progetto per il potenziamento della stazione fiorentina che era data la Maria Antonia e diventata Santa Maria Novella. Ma potenziarla significava ampliarla, farla diventare più grande, e quindi tante furono le critiche che arrivarono al comune facendo decidere per un bando, perché il progetto non piaceva, era troppo imponente, troppo costoso, e il Mazzoni era visto come un'eccessiva causa di perdita di soldi, di spazi, e dunque, come abbiamo detto, si fece un bando per chiudere tutta la discussione, per l'assegnazione dei lavori. Bando che fu vinto dal gruppo toscano, un gruppo toscano che prevedeva la presenza degli architetti Berardi, Baroni, Gamberini, Guarnieri, Lusanna e Michelucci, i quali crearono una delle opere più importanti del movimento razionalista italiano. Il razionalismo italiano era uno stile secondo il quale la struttura doveva riflettere la sua funzione, quindi la funzionalità moderna dello scopo del posto. Questa fu la prima stazione a riflettere questi caratteri architettonici di funzionalità moderna. Mussolini ne fu subito entusiasta, vedendone nel complesso un più o meno voluto fascio littorio. Questo lo si nota guardando la stazione dall'alto. Su opera persuasiva di Margherita Sarafatti, critica d'arte italiana, che fu anche amante di Mussolini, per quanto socialista ed ebrea, poi convertita al cattolicesimo, salvo dover scappare nel 38 con la proclamazione delle leggi fascistissime e quindi persecutorie per la popolazione ebraica antifascista di Firenze, che tuttavia trovò un viatico più facile avendo in Mussolini la possibilità di avere un posto di riguardo. Da questa stazione, ai noi, partirono due convogli per i campi di sterminio nazifascisti. Il 9 novembre del 1943 dal binario 16 vennero deportati 300 ebrei, dei quali 107 furono immediatamente eliminati all'arrivo e solo 15 fecero ritorno a Firenze dopo la fine del conflitto. La targa, che invece potete vedere entrando via il binario 16, ricorda il treno che l'8 marzo 1944, carico di 1000 deportati, partì in direzione Mauthausen. Principalmente i deportati però nel secondo convoglio erano di tipo politico e quindi non esclusivo, di tipo diciamo religioso, e non erano solo ebrei, ma erano anche oppositori politici, erano semplici criminali condannati a morte, però la destinazione era la stessa per tutti all'epoca, ed era giusto appunto Mauthausen. Noi siamo soliti chiamarli Mauthausen, ma è una deformazione italiana che risale ancora alla prima guerra mondiale. Fonti storiche narrano di appunto un episodio su questa mistificazione nelle linee italiane sul fronte di Caporetto. Quando ci fu la rotta, una testimonianza riporta di un soldato, penso un sergente, se non sbaglio, che riferendosi al suo capitano, lo supplicava affinché non si facessero prendere prigionieri e di finire Amatausen, appunto, non Mauthausen, come è la pronuncia corretta, ma Mauthausen, intesa come proprio stravolgimento del nome. Ad oggi, però, per salutarci in maniera più rosea, senza ricordi di guerra o di sterminio, è un crocevia di tanti arrivi e partenze e ponte che permette ai nostri ospiti di immergersi già dall'avvicinarsi alla città a tutte le bellezze che abbiamo potuto, anche se solo in parte, ammirare in questa, spero, piacevole passeggiata in vostra graditissima compagnia. Fate un buon viaggio e arrivederci e grazie per i prossimi appuntamenti.